pulita dal punto di vista della logica araldica, era in qualche modo stata sdoganata dallo stesso Marto e Sassoferrato quando dice uno non deve usare lo stemma altrui, però nella stessa città è probabile che quelli con lo stesso cognome, pensate che Bartolo scrive metà del 300, quindi gli abitanti di Firenze a metà 300 piuttosto che gli abitanti di Perugia, perché Bartolo è perugino, è un professore perugino, sono pochi rispetto a quelli che possono essere abitanti di una nostra città in cui si possono dare delle omonimie di famiglie che non hanno niente in comune. E quindi Bartolo dice quando due hanno lo stesso, nella stessa città hanno lo stesso cognome, possono usare lo stesso stemma perché è probabile che abbiano la stessa ascendenza, ma è una situazione demografica molto ma molto diversa da quella che si dà in età moderna, in cui magari le stesse famiglie che avevano un cognome dal pozzo adottavano tutte lo stesso scudo perché ce n'era qualcuna con lo stesso cognome molto più antica che aveva quello scudo lì. Ma non significa, se una famiglia si chiama Gentile e porta lo stemma dei Gentile di Genova, che sono già attestati nel 2-300, non vuol dire necessariamente che sia un ramo dei Gentili di Genova, vuole dire che qualcuno potrebbe voler dire che è una famiglia che pretende di. E questo meccanismo è estremamente diffuso. Ci sono altri scudi che vi sono rimasti? Direi di no. Ah, no, là. Ce n'è un pacco.
Sono tutte fuori.
Sì. Allora, sembrerebbero, allora, sono degli stemmi vescovili, anche recenti, e però anche degli stemmi di famiglie appunto notabili. Questo è Re Umberto e Regina Margherita, Savoia Savoia. Lo stemma dei marchesi di Saluzzo o dei loro discendenti, c'erano ancora dei Saluzzo di Paesana e dei Saluzzo di Valgrana all'inizio del Novecento.
Forse riusciamo a fare un po' più di luce, perché di là ma non ce n'è.
Lo stemma, non so chi vede cosa, dei Del Carretto, si riconoscono perché hanno tutti l'Aquila imperiale, queste famiglie che avevano feudi imperiali. Questa è una famiglia che non so chi sia. Insomma, qua è una famiglia. Ah, ma c'è scritto sotto. Allora, Sticca Visconti, non so quanto sia, si direbbe non siano per niente nobili, però sono dei notabili che si sono messi lo stemma dei Visconti dentro proprio. Quindi sono tutti finanziatori di che cosa? Di una qualche, del santuario, quindi è un ambiente annesso, perfetto. Ecco, perché si sono preoccupati di metterci il nome sotto? Perché a inizio Novecento non siamo più come nel Medioevo che tutti riconoscono lo stemma del Carretto, e perché uno stemma corre il rischio che vi dicevo all'inizio. Passa qualche secolo e nessuno più si ricorda di chi è, e quindi ci mettiamo sotto anche il nome. Così hanno fatto anche ad esempio i committenti a Torino del restauro neomedievalista della chiesa di San Domenico. Sulle colonne di San Domenico trovate degli stemmi fatti, vogliono essere gotici, mentre qua non nascondono la loro natura assolutamente contemporanea, però le famiglie, sia nobili che notabili dell'epoca, hanno fatto dipingere i loro stemmi sulle colonne, con sotto certe volte il nome, certe altre no, ma ci trovate tutto il catalogo di quelli che hanno finanziato l'impresa. Altra famiglia che qua però invece ha messo solo il motto locale o il suggeritore. Questo è cancellato, distrutto, ma sì, questo ha messo solo il motto. faccio Novaro, altro stemmino grigio con sempre solo con l'elmo sopra. La sola le poche famiglie nobili che abbiamo trovato finora, la contessa Garelli della Morra che ci mette sopra giustamente una corona di conte, ma tutti gli altri hanno sempre solo l'elmetto, a parte i saluzzi del carretto, un altro solo con l'elmetto Fantini, con delle bande, un'altra famiglia comitale che sono i Capris di Ciglie, con la testa di capra, e siccome lei è la contessa Capris di Ciglie, è nata qualcosa, conte taverna, marchesa Capris di Ciglie, sono marito e moglie, ecco, c'è lo scudo diviso a metà, marito e moglie. E questo è un altro, Bertini di Montalto, questa invece è una famiglia nobile, che però è rimasta... è un ramo che non si è che non è entrato nella nobiltà feudale, perché c'erano poi dei Bertini di Montaldo entrati appunto nella nobiltà feudale. Questi sono Bertini e basta, direi, perché non hanno una corona comitale ma sempre solo l'elmo sopra. Ed è un bel esempio, ecco, di come sono qua in santuario Agnella Tanaro, ecco. È un bel esempio di come ancora in tempi recenti, nel 1900, un insieme di committenti notabili o nobili si rappresenta come se fatto per secoli attraverso i loro stemmi, ricordando questa impresa che è devozionale e di rappresentazione sociale allo stesso tempo, quello che dava tanto fastidio ai padri della riforma cattolica. Oggi come oggi gli stemmi nelle chiese non si mettono quasi più, intanto perché non ci sono più diritti di patronato, il codice di diritto canonico del 17 ha vietato che si creassero nuovi patronati, quindi quelli che ci sono per tradizione si vanno a estinguere. Non si mettono più i banchi stemmati, c'è una certa reticenza giusta a esibire questi segni dentro le chiese. Ancora ogni tanto i vescovi mettono le proprie insegne, che ne so, sulla cattedra vescovile oppure sull'entrata della sì, ma quello è un segno di giurisdizione ecclesiastica. Cioè, e anche le sepolture in chiesa non si danno più, salvo rarissimi casi, casi eccezionali che comunque non comportano esibizioni di stemmi, eccetera. Quindi quello che facciamo noi è un esercizio di interpretazione storica. Questo è quanto.
Allora, io ringrazio a nome di tutti voi, ma l'abbiamo già ringraziata con l'applauso, la dottoressa Gentile. Mi pare che ci abbia veramente illuminato e ci ha introdotto in una materia molto molto particolare. Avete visto anche quante ramificazioni che ha, e abbiamo potuto forse vedere solo un attimo la punta dell'iceberg, poi tutto il resto rimane nascosto. La ringraziamo tanto. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, magari di quello che abbiamo sentito?
Io vorrei chiedere sullo stemma dei Morozzo, visto che faccio la volontà dell'Alta Rocca dei Baldi, e mi chiedono spesso cosa vuol dire. Qualche bambino mi ha detto che era una serratura.
Ah sì? Allora,
altri mi hanno parlato di una doppia merlatura.
Sì, quella che la definizione di quella figura lì è una banda doppio merlata, cioè una striscia con un contorno geometrico che ricorda dei merli. È il discorso che vi facevo prima. Nessuno ha lasciato scritto dei primi Morozzo che cosa intendesse con quella figura o con quei colori. Certe volte addirittura ci sono delle figure che derivano non come figura in sé ma come tipologia dai rinforzi degli scudi. Tutte queste strisce, bande, eccetera, sono delle riduzioni grafiche di strisce di fasce di ferro che stavano a rinforzare gli scudi e che venivano più o meno ornate, ecco, nella realizzazione dello scudo oggetto in epoca prearaldica. Da lì nascono queste pezze, si chiamano figure geometriche, alle quali poi nella trattatistica barocca viene associato un significato specifico. La banda fatta così è segno di fedeltà pura e immarcescibile. Beh, è una striscia, è una figura geometrica, probabilmente nello scegliersi quei colori, quell'associazione di colori, i Morozzo avranno voluto dire qualcosa. In alcuni casi il giallo e il nero sono colori imperiali, perché lo stemma dell'imperatore è l'aquila nera in campo giallo. Quindi tutti coloro che, tutti, molti di coloro che vogliono darsi una legittimazione dicendo che i propri poteri derivano da quelli dell'imperatore possono scegliere questa cromia, ma possono scegliere anche il rosso e il bianco, perché sono i colori della bandiera imperiale, come nel caso dei Marchesi di Monferrato, che hanno uno scudo bianco col capo rosso. Questi discorsi li si può fare per stemmi di famiglie dell'aristocrazia militare o signorile molto antiche, come possono essere anche Morozzo. Se poi si viene in epoca più recente è più difficile, ecco. Poi i Morozzo hanno come cimiero e come sostegni dei draghi, con un motto. Allora, anche lì il cimiero è una figura che segue le stesse logiche delle imprese, cioè che all'inizio si è spesso e volentieri addirittura un'impresa che viene trasferita dentro lo scudo, sopra lo scudo, sopra l'elmo. E quindi chi ha preso questo drago, che nel Medioevo solitamente è un'insegna di vigilanza, e l'associato a quel motto, aveva in testa vagamente voleva esprimere questo invito alla vigilanza, ecco, così come genericamente chi prende un leone evoca la forza, il coraggio. Sono dei significati molto generici, ecco, che non hanno un poco di esoterico. Perché siamo sicuri che gli stemmi medievali non sono esoterici, benché addirittura ci sia stato un autore francese che aveva pubblicato un volume sull'esoterismo del blasone, che poi è stato rigettato dalla letteratura scientifica del settore. Tra l'altro l'autore era un appassionato di neotemplarismo, quindi alla fine peschiamo lì dentro, ecco. Perché negli scritti medievali che parlano di stemmi e di araldica non è mai fatto cenno a significati di questo tipo. Quindi i poveri Morozzo, qualunque cosa abbiano voluto dire nello scegliersi quella banda doppio merlata nera in campo d'oro, di sicuro non volevano esprimere dei significati esoterici. Quando ci sono dei significati, sono quelli che l'iconografia medievale passa a tutti: il drago, insegna della vigilanza, il leone, insegna del coraggio, eccetera. Prego. C'era un'ultima indicazione bibliografica che volevo darvi. Uno dei migliori autori, dove è finito, contemporanei di araldica è Michel Pastoureau, che è noto adesso anche al grande pubblico perché si occupa di antropologia applicata all'iconografia medievale, eccetera. Pastoureau in Francia aveva pubblicato per Gallimard un libretto molto carino che serviva a spiegare cos'è l'araldica correttamente, che si chiama Figure de l'Héraldique. Ne è stata fatta una traduzione italiana da Ponte alle Grazie, che sarebbe Salani, Figure dell'Araldica. Quindi se vi interessa potete prenderlo in biblioteca o comprarlo. È un po' un'occasione perduta, nel senso che è stato tradotto in modo un po' approssimativo, e soprattutto la potenza comunicativa del librino originale di Pasturò, che erano le immagini continue e accoppiate al testo, per cui uno vedeva un concetto, leggeva un concetto e vedeva l'illustrazione del concetto, sono sicuro, perché evidentemente non volevano pagare diritti su immagini prese da biblioteche spesso esose. La Biblioteca Nazionale de France fa pagare dei diritti spaventosi sulle proprie immagini, e quindi ha messo quattro immagini e si è perso tutto il potenziale comunicativo della, che comunque è sempre una buona introduzione. Poi c'è quell'articolo di Savorelli che vi ho segnalato, e poi il resto della manualistica italiana è un po', insomma, mal ridotto.
Però c'è quel manuale in francese che
c'è un altro
spesso,
manuale sempre francese,
molti francesi lo conoscono,
sì, ecco, di un tal Laurent Ablot, ma tutto ciò sta scritto in questi fogli che lascerò alla dottoressa Donà insieme al file.
Infatti vi faccio poi un PDF,
esatto, che sono una bibliografia ragionata. Che cosa vuol dire? Una sequenza di indicazioni di lettura divise per tema e per necessità, e anche con una sitografia, i siti eventualmente da andare a vedere, con un mio commentino. A cosa serve, quali sono i suoi limiti, quali le sue potenzialità, quattro parole che però servono un po' a orientarsi.
Quindi le farò un PDF, lo troverete poi sul sito, insieme per ora alla registrazione dell'intervento, della relazione. E poi la dottoressa Gentile mi ha però assicurato che manderà anche il PDF, quindi il PowerPoint, scusatemi, anche il PowerPoint, deve solo fare due o tre cose.
Ve lo semplifico perché poi rischia di diventare troppo confusionario com'è, e ve lo associo a due pagine già parzialmente scritte ma da sistemare, che dicono qual è lo sviluppo del mio discorso e a quale diapositiva si riferisce e che cosa raffigurano quelle diapositive, perché altrimenti il PowerPoint, così come l'avete visto, non dice niente.
Bene, grazie allora.
Grazie a voi. Grazie.
Allora, buone vacanze a tutti, buon presidi, e ci rivediamo per il 26 di settembre, ma vi arriverà per la prenotazione. Grazie ancora.
Grazie a Berta per mettere poi questo quando lo ricevi.